Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30. Un saluto da parte mia, Ira Rubini, dalla nostra redazione culturale e come sempre i numeri a cui potete scrivere durante questa puntata. 331-62-14013 è il numero a cui scrivere con WhatsApp, Telegram o un SMS. Diretta @popolarenetwork.it è la mail a cui potete scrivere durante questa puntata. Se invece volete scrivere in altri momenti, fatelo a cult@radiopopolare.it oppure fatelo sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, o ancora potete riascoltarci e ritrovare gli argomenti di cui vi parleremo anche in questa puntata sul nostro sito, dove ovviamente ci saranno le tag di tutto quello di cui parleremo. E chiuderà la puntata come sempre la rubrica dedicata ai fumetti di Antonio Serra. Vi faremo ascoltare un estratto dalla presentazione del progetto Archivio in Scena del Piccolo Teatro di Milano. Vi parleremo della grande mostra dedicata a Pellizza da Volpedo alla GAM, alla Galleria d'Arte Moderna sempre di Milano, e fra poco ci collegheremo con una delle protagoniste di Meet Me Tonight, la notte dei ricercatori e delle ricercatrici di cui Radio Popolare quest'anno è media partner, e che ci racconterà di che cosa si occupa, quale sarà il suo ruolo all'interno della manifestazione che, ve lo ricordo, si terrà tra oggi e domani. Prima però gli Iron Wine, Robin's Egg, con tra l'altro I'm With Her featuring I'm With Her. Questo è il brano che ascoltiamo all'inizio della nostra puntata.
Turning on the turtles over. I got blue and Lucy could see you in Robin's egg. Every day we woke up just in case, hit a cold in place and a plentiful heart. And as much you gave me all your trust, at least to me I was kind of still now and then. Hear you tell it now, sounds like a thorny crown with a Jesus altar.
E allora lasciamo gli Iron Wine con Robin Zeg e parliamo con la nostra prima ospite, come vi accennavo da sommario, per Meet Me Tonight 2025, la notte dei ricercatori e delle ricercatrici, che si terrà a Milano e vedrà la collaborazione, come in tutte le edizioni, di diversi atenei. Ieri abbiamo parlato con Pier Vittorio Mannucci dell'Università Bocconi. Oggi invece parliamo con Paola Occhetta, professore associato del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano. Buongiorno, benvenuta e grazie dell'attesa.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, dato che insomma il nostro è il quotidiano culturale di Radio Popolare, noi abbiamo selezionato fra i moltissimi appuntamenti, ricordiamo che ci sono più di 20 protagonisti fra studiosi di delle più diverse discipline che saranno con la modalità di Meet Me Tonight, ormai va avanti da parecchio tempo questo appuntamento, cioè quello che si terrà nel chiostro dell'Università Statale di Milano e che determinerà la possibilità di incontrare di persona, di ascoltare di persona tutta una serie di interventi e di contributi. Gli argomenti sono argomenti, come sempre, estremamente attuali e spaziano fra diversissimi campi. Nel caso di Paola Occhetta le chiediamo quale sarà l'ambito del suo intervento e dove la troveremo.
Sì, allora mi troverete appunto nei chiostri dell'Università Statale in via Festa del Perdono, nell'ambito dell'angolo U-Corner, che è appunto l'angolo del Meet Me Tonight dedicato ai progetti finanziati dalla Commissione Europea. Quindi io sarò lì a presentare un progetto che la Commissione Europea mi ha finanziato. L'ambito è quello delle biotecnologie e dello sviluppo, in particolare per me, di quelli che oggi si sono molto discussi, sono modelli alternativi ai modelli animali.
Quindi, che a noi interessano molto, abbiamo anche una trasmissione che si occupa insomma di questi argomenti, infatti la ricordo, considera l'armadillo a cura di Cecilia Di Lieto, spesso si è occupata di queste questioni. Trovo anch'io molto interessante quest'ambito. Prego.
Sì, appunto, io sono un bioingegnere, quindi affronto quest'ambito da un occhio ingegneristico e quindi quello che faccio e quello che racconterò domani è cerco di costruire una casa per le cellule in laboratorio, quelli che si chiamano organi su chip, che praticamente mi permettono in un laboratorio, quindi senza usare un animale, di ricreare un organo umano che può poi essere utilizzato per testare farmaci, studiare malattie, quindi per fare tutta una serie di operazioni che a oggi richiedono appunto l'utilizzo di modelli animali, che non sono solo eticamente ovviamente non corretti, ma soprattutto sono molto diversi dall'uomo e quindi dal paziente, quindi non sono davvero un modello valido quando si va a testare un farmaco, per esempio.
Esatto, questo è un argomento che ha, me lo confermerà la professoressa Occhetta, che ha una voce giovanissima ma già molto attiva e ha fatto tantissime cose, mi confermerà che questo è un argomento che per fortuna adesso sta affermandosi, un'argomentazione più correttamente che va affermandosi, che ha fatto un po' fatica ad affermarsi, no? Cioè il fatto che moltissimi esperimenti sugli animali spesso non consentivano di avere un risultato che fosse veramente affidabile o del tutto affidabile.
Sì, sì, assolutamente. È qualcosa che sempre, diciamo, negli ultimi anni è stato abbastanza chiaro, appunto, che molti dei fallimenti nel processo di sviluppo dei farmaci erano dovuti al fatto che in test animali precedenti si pensava che un farmaco funzionasse. Una volta arrivati su paziente ci si è accorti che non era così. A oggi, negli ultimi 2 o 3 anni, queste considerazioni sono state fatte proprie anche dagli enti regolatori, che stanno iniziando effettivamente a fare qualcosa di pratico per fare in modo che si possano utilizzare modelli più predittivi in maniera ufficiale, perché ovviamente finché l'ente regolatorio non accetterà davvero metodi come i nostri, sarà impossibile eliminare l'utilizzo degli animali. Quindi sì, negli ultimi anni finalmente si sta effettivamente parlando più in concreto.
Mi dispiace dirlo, ma credo che si tratti anche di uno svecchiamento aumento dei responsabili di certi organi istituzionali. Sì. Mi dispiace, cioè è proprio una questione anche, mi permetta, ritorno nel mio di campo, cioè quello culturale filosofico, no? Cioè un diverso approccio, leggermente meno antropocentrico. Non sto parlando di argomenti, come dire, affettivi, parlo di questioni appunto filosofico-scientifiche. No,
cioè, no, ma sono... assolutamente. Guardi, noi uno dei progetti di cui parleremo, avremo anche un workshop a riguardo, è un altro progetto europeo in cui affrontiamo il problema non solo dal lato scientifico ma anche proprio filosofico e sociale, e quello che stiamo cercando di fare anche grazie a degli esperti ovviamente che non siamo noi di etica e filosofia è capire come educare non solo la popolazione che alla fine dovrà accettare questi metodi ma soprattutto gli stakeholder principali, quindi chi lavora poi nelle case farmaceutiche, per proprio fare un'operazione di educazione a questi nuovi metodi, perché come giustamente ha detto lei molte volte è anche una mancanza di conoscenza o magari un essere abituati a lavorare in altro modo. Quindi questo è un altro aspetto su cui sicuramente stiamo lavorando ed è quasi importante quanto sviluppare la parte scientifica.
Sì, assolutamente. E quindi che cosa accadrà? Lei esattamente che cosa farà con il pubblico che verrà a visitarla?
Allora, farò varie cose in realtà domani, avrò una presentazione in cui racconterò appunto quello di cui mi occupo e questo sarà domani mattina. Abbiamo un padiglione in cui appunto sono presenti tutti i ragazzi anche che lavorano con noi, che spiegheranno sia per un pubblico adulto ma anche ai bambini un po' come funzionano questi organi su chip, quindi li porteremo, li faremo vedere. E poi avremo appunto questo workshop nel pomeriggio che ci permetterà di parlare con i cittadini e capire loro come percepiscono l'utilizzo di questi modelli alternativi. Quindi queste saranno le tre attività in cui mi troverete coinvolta domani.
Mi sembra un argomento interessantissimo, quindi chiedo alla professoressa Occhetta di ricordarci ancora dove si troverà, dove la dobbiamo cercare, alla Statale di Milano nell'ambito di Meet Me Tonight.
Sì, sarò appunto nei chiostri della Statale via Festo del Perdono e all'EU Corner o appunto nei padiglioni che circolano intorno all'EU Corner, sia nel mattino che nel pomeriggio, quindi mi trovate tutto il giorno.
Benissimo, allora grazie davvero e buon lavoro, lo dico davvero con particolare calore. Grazie, grazie.
Grazie mille, buona
grazie mille, a risentirci, a presto.
Inside my head she stays, and her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you. So true love can't be blind, yeah. How can it be blind when I see her? Oh, no, no, no. Rather working harder during play, surrounded her even can take me away, and for the moment I know I can go. So there, I gotta keep hoping on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be kind. No.
wrong? Why I can't get her off my mind? I see you, so true love can't be blind.
Curtis Harding, True Love Can't Be Blind, brano del 2025, mi ha raggiunta Tiziana Ricci, parliamo di una grande mostra che apre proprio adesso alla GAM di Milano e dedicata a Pellizza da Volpedo. Ciao Tiziana.
Buongiorno Ira, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori. I capolavori è intitolata, giustamente secondo me, perché si tratta di 40 opere di Pellizza da Volpedo, amatissimo artista piemontese, classe 1868, nato appunto a Volpedo e scomparso presto a 39 anni nel 1907 dopo una serie di dolori. Un artista che ha cominciato nell'ambito, diciamo, del realismo ottocentesco, poi è passato tra simbolismo e divisionismo. E lui ha studiato in molte accademie a Roma, Firenze, anche no, all'inizio a Milano, all'Accademia di Belle Arti, e poi a Roma, e poi a Firenze, a Genova, insomma, ha girato parecchio. E secondo molti studiosi ha guardato molto a Segantini nel suo lavoro. Però poi sentiremo che ci sono stati altri artisti che lo hanno in qualche modo interessato, influenzato, e lo troviamo adesso alla GAM, la Galleria d'Arte Moderna, con una mostra che presenta 40 opere tra dipinti e disegni e ovviamente il meraviglioso Quarto Stato che dipinse dopo 10 anni di impegno, di studio, di lavoro, di disegni e dipinti preparatori, come la Fiumana che invece si trova a Brera, adesso a Palazzo Citterio. E il Quarto Stato, sapete che è tornato a casa sua nel 2022, quando è stato spostato dal Museo del Novecento alla GAM. È importante questa mostra perché tutti, pensando a Pellizza da Volpedo, pensiamo a questo grandissimo e meraviglioso capolavoro. E però non c'è solo quello, perché lui ha realizzato delle opere stupende e questa mostra ci fa vedere, diciamo, tutto il suo genio e tutto il suo talento. E poi un'altra cosa molto interessante, ci sono 5 sale al primo piano di Villa Reale dove sono esposte queste mostre di cui vi dicevo, queste opere di cui vi dicevo. Invece al primo piano troviamo, vicino al Quarto Stato, troviamo alcuni disegni preparatori molto interessanti. Poi un dipinto che è uno dei tre personaggi, quello di sinistra, che poi è suo cognato tra l'altro, perché la donna col bambino era la moglie Teresa Bidone e l'altro è il cognato Clemente Bidone, e lo troviamo dipinto di fianco, quindi vediamo quanto gli è costato creare questo capolavoro. E la cosa che mi è piaciuta moltissimo è che di fianco al Quarto Stato troviamo un'opera del 1972 ed è il ritratto di Beuys e il titolo è La rivoluzione siamo noi. E questo è importante perché ci fa vedere l'attualità e come il Quarto Stato e come l'opera di Pellizza da Volpedo abbia influito su artisti come grandiosi come Beuys. Comunque adesso vorrei farvi sentire Paola Zatti, che è la direttrice, la conservatrice della Galleria d'Arte Moderna, è una delle curatrici insieme a Aurora Scotti, che è una grande studiosa di Pellizza da Volpedo.
Un progetto a cui stiamo lavorando ormai da 2 anni. È un progetto che è nato nel momento in cui il quarto stato è rientrato alla Galleria d'Arte Moderna.
È venuto a casa.
È tornato a casa. E davanti a quell'immagine, che è un'immagine così straordinaria e carica di valori universali intramontabili, che peraltro in questo momento, parlando di diritti, è un'immagine che ha ancora più senso, abbiamo deciso di immediatamente, nel momento proprio in cui entrava nella sala, di lavorare a un progetto che ricostruisse tutta la vicenda di un artista che è stato un grande artista. È stato un artista che ha dipinto poco, ma ha dipinto mai per caso. Inizia alla fine degli anni 80 e le ultime opere sono...
1880-1906-7.
Sì, beh, 85-86 e poi finisce, sì, nel 1907, e perché morì giovane, morì suicida e quindi è una carriera interrotta. Ma ciò nonostante è una parabola molto chiara nei suoi passaggi, molto intensa dal punto di vista della sperimentazione, non solo tecnica ma anche compositiva, molto significativa del passaggio dal realismo ottocentesco al simbolismo attraverso una tecnica divisionista che lui riesce a elaborare raggiungendo degli esiti non solo di straordinaria capacità, ma anche sempre diversi gli uni dall'altro.
Il suo maestro era Segantini.
Sono tutti gli artisti della generazione divisionista, sono suoi amici, sono persone con cui lui instaura un rapporto, un dialogo, un rapporto epistolare, un legame destinato, si confronta con loro molto, studia, legge, si tiene informato e condivide con loro proprio queste riflessioni sulla tecnica che esordisce nel 1891, quindi insomma in quegli anni lì. In realtà il suo maestro fu Cesare Tallone nell'ambito di quel periodo accademico, che è quello che lascia più il segno nella sua periodo di formazione all'Accademia Carrara di Bergamo, perché lui studia prima all'Accademia
ha girato un po' di città,
sì, a prima Brera, dove fa il suo periodo canonico di apprendistato, poi fa dei brevissimi soggiorni tra Firenze e Roma e poi decide appunto per Bergamo, per l'Accademia Carrara di Bergamo, dove studia con Cesare Tallone. E la prima sala, che è la sala della ritrattista su cui lui si esercita proprio col maestro Tallone, racconta molto di questo insegnamento, che però lui già è in grado di, in un certo senso, di rielaborare facendo un passo in avanti, perché un'opera appunto come quella che lui peraltro stesso lasciò all'Accademia Carrara di Bergamo in ricordo del suo maestro Tallone, cioè è il ricordo di un dolore, noto anche come il ritratto di Santina Negri, che è un dipinto che lui realizza quando viene richiamato urgentemente nell'86 da un viaggio a Parigi a causa della morte di un'amatissima sorella, quindi un dolore che lo segnò profondamente, e lui decide di realizzare questo dipinto dedicato al tema appunto del dolore, che è il dipinto di compaesana Santina Negri, che lui rappresenta con questo sguardo quasi allucinato e trafitto da questo dolore profondissimo, in una dimensione che non è più solo quella del realismo, è quasi una dimensione simbolica.
I suoi temi sono la campagna, anche sì, molto il suo paese,
sì,
ma anche il sociale, perché
sì,
per arrivare al quarto stato,
sì,
alla Fiumata.
Sì, allora il quarto stato è un dipinto che, a partire da un certo punto della sua esistenza, lo occupa comunque sempre indipendentemente.
Dieci anni
di lavoro. E peraltro la mostra, esponendo i cartoni preparatori del quarto stato, quattro cartoni preparatori del quarto stato, di cui tre sono una serie che normalmente appunto non si vede mai tutta insieme, spiegano bene, no, la genesi dell'opera.
E voi indicate anche di andare a Brera a vedere Fiumana?
Beh sì, nel senso che non l'abbiamo portata qui perché allora Fiumana è uno dei delle versioni che precedono preparatorie. È una,
perché infatti la gente si domanderà ma qual è la relazione tra Fiumana?
No, è strettissima, e... nel senso che Fiumana è una delle opere preparatorie alla versione poi definitiva e finale del quarto stato, che appunto è quella che è conservata alla Galleria d'Arte Moderna, ma è un'opera così complessa, anche Tortona per esempio, che il Museo del Divisionismo di Tortona, che ha opere importantissime legate alla genesi del quarto stato, vale la pena ricordare anche loro allora. Quindi è un'opera veramente molto complessa e con una genesi appunto di 10 anni, e quindi e in fondo è stata anche l'opera che lo ha che ha offuscato tutto il resto, no? Tutta questa produzione parallela che lui ha portato
aveva
avanti.
Una forza espressiva così potente.
Così potente, e invece è interessantissima perché appunto l'ambientazione è sempre dentro questa adorata Volpedo, queste colline che lui non abbandonò mai, e dentro la quale si ambientano via via differenti soggetti, appunto dalla processione al tema del morticino, che raccontano insomma questi temi tipici, no, della stagione simbolista.
Allora, Pellizza da Volpedo, i capolavori, a cura di Aurora Scotti e Paola Zatti, che abbiamo sentito, e si può vedere alla Galleria d'Arte Moderna di Milano fino al 25 di gennaio. Fa parte di uno dei programmi delle Olimpiadi Culturali. E così ci hanno detto. Comunque, in questi giorni si sono aperte mostre notevoli, perché Man Ray a Palazzo Reale, il Pellizza di cui abbiamo parlato adesso alla GAM di Via Palestro, e poi anche Escher al MUDEC, e a Firenze il Beato Angelico, di cui parleremo nei prossimi giorni.
Con piacere, grazie a Tiziana Ricci come sempre. Pubblicità, torniamo fra poco con la seconda parte.
Ciao.
Bentornate, bentornati, queste Cult, la trasmissione quotidiana di Radio Popolare, in onda come sempre fino alle 12.30, anche questo venerdì, l'ultimo giorno della settimana. E è periodo in cui stanno per riprendere le stagioni teatrali, è proprio imminente per tutti, no? Per chi non ha già ricominciato magari con iniziative che precedono l'apertura della stagione ufficiale, e anche di presentazioni delle stagioni. Lo scorso giovedì, anzi proprio ieri, è stata presentata la stagione del Teatro della Cooperativa, che ci è particolarmente caro per tanti motivi. Collaboriamo spesso su molte delle proposte del Teatro della Cooperativa, così come spesso il Teatro della Cooperativa rientra nelle nostre attività e ci ha dato una mano molto spesso. In comune abbiamo un certo modo di pensare e anche la stagione, come sempre, risponde a precisi criteri ormai da tanti anni. Allora abbiamo chiamato Renato Sarti, a cui do il bentornato a Radio Popolare, questa volta proprio per raccontarci la nuova stagione, a partire dal suo titolo, del Teatro della Cooperativa. Ciao Renato.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, intanto qual è, chiamiamolo, il tema della stagione di quest'anno?
Beh, il tema, più che altro il tema, la dedichiamo al titolo della stagione, Licia.
Certo, al ricordo di Licia Pinelli.
Ricordo di Licia Ronini Pinelli, perché ci sembrava bello, ci sembrava giusto. Io poi ho avuto un rapporto con lei a partire dalla fine degli anni 90, molto intenso. Quando scrivevo Mai Morti, lei mi diede tutti i raccoglitori con tutti gli articoli delle riviste e dei giornali sulla morte non accidentale del suo marito, Giuseppe Pinelli, e da lì è nato un rapporto che è andato avanti tutti gli anni ed è stata lei un punto di riferimento importantissimo, ma non solo per me, penso per tutta la città. Insomma, è stata una donna di una dignità, di una forza, di una capacità di reggere quell'ingiustizia terribile. E lo scrivo nell'introduzione del libretto della stagione, che ha avuto, a me ricordava sempre un po' quelle antiche figure femminili delle tragedie greche, insomma. E poi era una donna anche spiritosa, vivace, quindi dedichiamo a lei la stagione, ci sembrava giusto, e saremo, grazie agli amici fraterni dell'Elfo, riprenderemo lo spettacolo su Piazza Fontana e su di lei, su Pinelli, in novembre, in occasione del primo anno, l'anniversario della morte.
Bene, allora noi naturalmente ci associamo a questo ricordo, ci sembra una decisione davvero insomma preziosa, importante. E adesso veniamo all'apertura, come aprite la stagione?
Ma apriamo con una cosa che non è nelle nostre corde di solito, c'è un testo molto provocatorio, noi siamo anche provocatori ma non tanto quanto Schiavo d'amore, che è un testo della compagnia Anima Nera, in scena ci sono Natasha Curci e Milin Draptevic, ed è un testo, diciamo così, una storia sadomasoch, molto molto un pugno nello stomaco. L'abbiamo visto a Next l'anno scorso, 20 minuti, ci ha colpito particolarmente, e incominciamo, diciamo così, in una maniera un po' anomala, non solita, ecco. Subito dopo però ritorniamo un po' a quelle che sono le nostre corde, che cerchiamo di coniugare la memoria storica, teatro civile, la resistenza, i valori antifascismo, sia dal punto di vista tragico ma anche dal punto di vista comico, con una lezione che il buon Monio Vadia cercherà di impartire sulla comicità ebraica a Dario Vergassola, e ne vedremo delle belle. Vado avanti dalla carrellata?
Sì, assolutamente.
Oh, bene, bene. Poi
non abbiamo detto la data però
del
primo appuntamento.
La data è 11-12 novembre. Mm-hmm. Poi comunque tutti questi dati li trovano sul nostro sito, certo, su Facebook, eccetera, eccetera. Poi abbiamo, torna da noi Marco Di Stefano, che è stato un mio aiuto regia, che poi ha fatto la strada con Chiara Boscaro, con Fraternità dei Canti, con David, quando eravamo felici, è una storia che riguarda i figli, quando lui aveva già incominciato con un testo pochi anni fa sui figli di Satana nel Varesotto, eccetera. Adesso cerca di nuovo di indagare in quelli che sono i drammi dei figli, dei ragazzi, quando prendono le strade terribili di assassini, eccetera. Poi abbiamo più volte la Deborah Villa, che torna da noi con Finché la barca va, che porta dietro un suo gruppo di comici, e sono serate sempre basate sull'improvvisazione, sulla comicità. A 50 anni dalla morte di Pasolini viene da noi un attore non è tanto conosciuto qui a Milano, Giorgio Felicetti, che a me piace molto, ha una sua intensità particolare, e ci ricorderà quanto mai sentiamo la mancanza di quello che non ho mai chiamato solo un poeta, Pasolini, ma anche un profeta, che ha anticipato le problematiche del nostro paese, chissà cosa ne direbbe oggi. Poi abbiamo Flavio Aurelio, che è sempre di casa, Ciacci, che è diventato famoso per LOL, ma torna sempre da noi, poi Giulio Cavalli con una giullarata che riguarda una persona che è stata, ieri era ventennale di Federico Algrovandi, lui parla di Moussa, un ragazzo del Mali, in paradiso, una giullarata funebre, e che racconta la storia di questo ragazzo che è stato ucciso da un agente della Polfer, tema quanto mai attuale, su come si comportano le forze dell'ordine in certi casi, in certi casi. Poi c'è l'Atir con Arianna Scomegna, potevo essere io, storia di bambini, che noi siamo ancora bambini, poi sciopero delle bambine, il primo sciopero del 1902 dei bambini minorenne fatto in Europa, in Italia, con Rossana Mole e Rita Pelusio. Poi a Volo d'Angelo, questo ci tengo molto perché c'è un ragazzo che lavora con noi, farà due spettacoli da noi, Michelangelo Canzi, su un testo e regia di una delle tante drammaturghe coltivate da scuola della Paolo Grassi, Federica Cottini, a Volo d'Angelo, la storia di questo tourist operator che però parte da Mostar e quindi in modo suo, in maniera molto divertente, però tratta gli argomenti della guerra dell'ex Jugoslavia. Club dei 27, Batta, Claudio Batta,
sì,
parla del Club dei 27, che sono quei
gimenti. Gli artisti che sono morti a 27 anni, il Club 27, no? Quello dove...
Esatto, Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison, lo attendiamo con grande, grande felicità che torna da noi. In principio dalla neve, Facchetti, Gianfelice Facchetti, questa volta non parlerà di sport, ma diciamo così, di una guerra in corso che quando le forze dei potenti si oppongono a quello che è la natura, al mondo degli animali, al mondo del problema climatico, insomma, ecco. Poi, ecco, il 12-22 febbraio un testo che ci tengo molto, perché questa stagione qui dedicheremo 10 letture fatte con la biblioteca di Niguarda a 10 drammaturghi che io ho avuto la fortuna l'anno scorso di fare un corso con loro, e abbiamo deciso, siccome la qualità era molto alta, di organizzare drammaturghi in circolo. Cosa succede? Gli spettatori che frequentano la biblioteca avranno i testi prima, come si fa un circolo letterario, leggeranno il testo prima, vedranno la lettura e poi avranno la possibilità di discutere con gli autori. Non li cito tutti, sono tutti sul sito, sono 10 ragazzi molto bravi, trattano molto spesso il tema della maternità, della famiglia, dei figli, come se nessuno, solo una di questi 10 ha due figli, gli altri non ce l'hanno, però hanno questo tema che è molto vivo. È legato a questo impegno con i drammaturghi, c'è anche l'unica produzione nuova che farò io quest'anno al Teatro della Cooperativa, si chiama Mother, M'Ader, chiusa parentesi, che parla di un mutuo in affitto, la storia di questa ragazza che viene a sapere la sua vera maternità, e non spoilerizzo il finale. Lei si chiama Rossella Fava, è anche interprete, mia la regia, produzione Teatro della Cooperativa dal 12 al 22 febbraio. Vado avanti veloce?
Sì, no, ma vai avanti col ritmo che ritieni, insomma.
Ah, cioè, non è... Ho sempre paura di sforare.
No, no, ma ormai siamo abbastanza
avanti. Cose belle. Allora, prendo un po' di fiato. C'è di nuovo, torna da noi Federica Molteni, sempre con uno spettacolo su Bartali, ma se l'anno scorso raccontava le vicissitudini di Bartali rispetto alla sua opera meritoria di aver salvato molti ebrei durante la seconda guerra mondiale, in questo caso parla del rapporto familiare all'interno di quell'Italia fatta piena di sacrifici, di povertà, di miseria, del rapporto con la moglie Adriana. E questo sarà dal 26 febbraio al 1 marzo. Ritorna Trilogia del Benessere, che ha debuttato l'anno scorso. Ci sarà in scena il Michelangelo Canzi, che avevamo detto, il cast in via di definizioni, perché Valentina Picello non poteva essere con noi. È un testo a cui ci tengo moltissimo, perché è uno dei tre atti unici, il primo che si chiama Libero, il secondo Spartaco, il terzo Buon Natale, era stato messo in scena ai tempi dal mio maestro Giorgio Strehler, e quindi ci sono legato particolarmente. Questo sarà dal 3 al 15 marzo. Poi il parassita cosa consiste? L'associazione Teatri Bu, che lavora sull'improvvisazione, Domenico Pugliares, che è responsabile principale di questa associazione, fa dei corsi in Australia, in Giappone, in America, in Francia, e nel caso nostro lui viene qui perché si chiama Parassita, lo spettacolo che fa da noi, perché lui approfitta della scena che in quel momento è sul palco, la scenografia, e con l'aiuto degli spettatori inventa una storia improvvisamente lì per lì, che dura solitamente un'ora, un'ora e mezza. È un'esperienza molto molto particolare che io consiglio a tutti, perché fa capire quanto importante sia l'improvvisazione all'interno del nostro mestiere. 18-19 marzo,
sì,
in occasione del centenario di Dario Fo, riprendiamo uno dei nostri spettacoli culto ormai, Coppia aperta quasi spalancata, di Dario Fo e Franca Rame. È un testo molto molto divertente, una macchina dal punto di vista delle risate, e in scena ci sono Alessandra Faiella e Valerio Buongiorno. Il testo è stato scritto nel 1984, ma credo che sia più attuale oggi che di allora, per quello che succede sempre rispetto ai femminicidi, il rapporto con gli uomini, eccetera eccetera. Primi passi sulla luna, 26-29 marzo, torna da noi dopo tanti anni Andrea Cosentino. Mentre l'uomo posava i piedi sulla luna, a lui gli succede una piccola vicenda familiare legata alla figlia, legata a una malattia che, diciamo così, sconquassa la sua vita. Poi, per tranquillizzare i miei spettatori, tutti quanti, le cose si risolvono bene, e però lui riesce a mettere insieme le due storie e le racconta con il brio, diciamo così, con la capacità che ha lui di, anche lui, di fare. Rassomiglia un pochino a Giulio Cavalli, cioè che hanno questa capacità di rendere giullarata quella che è una tragedia. Poi abbiamo il carissimo Taurino, che questa volta ne fa un'altra delle sue belle. Si mette a prendere in giro, lo spettacolo si chiama Poeti Folgorati, Primi passi sulla luna, quello di Cosentino. Quello di Taurino si chiama Poeti Folgorati, ovvero come provai a distruggere la poesia italiana del Novecento. E praticamente lui cerca di distruggere poeti come D'Annunzio, Montale, Pascoli, eccetera eccetera. Uno spettacolo molto divertente, come sa fare lui. Si era cimentato con le teste di Modigliani, se vi ricordate, qualche anno fa. È uno spettacolo in qualche maniera ricorre quel tipo di impostazione. Per la prima volta abbiamo qui con noi, e sono felicissimo perché poi è una quasi mia conterranea, lei è di Monfalcone, io sono di Trieste, la conoscono tutti, Marta Cuscunà, e porta il suo spettacolo, diciamo così, più storico, È bello vivere liberi. Lei in scena con cinque burattini e un pupazzo, e parla della biografia di Undino Peteani, che è stata una delle prime partigiane di quella zona lì, deportata nei lager nazisti, ed è il suo cavallo di battaglia, e siamo felicissimi che arriva qua con un evento speciale il 20 aprile. Poi, ma guarda chi c'è qui da noi, Loizzi, che parla di Fabbrico, la storia di un paese antifascista. Fabbrico, che in provincia di Reggio Emilia ha avuto, durante la seconda guerra, una storia molto particolare. Lui, con l'aiuto del comune di Fabbrico, che sostiene l'iniziativa, è andato in quel paese, ha raccolto testimonianze e farà un testo che racconterà le vicende durante la resistenza, e questo lo farà dal 7 al 17 maggio. Poi, ultimo mi sembra, ma poi c'è qualche altra piccola particolarità, a Noce dal 19 al 24 maggio con Barbara Puzzo, uno spettacolo che era già stato da noi, che con la collaborazione registica di Gianluigi Gerzi, Edoardo Favetti e mia, lo riprende. Barbara Puzzo è l'attrice che ha lavorato con noi in Asmerzen, e parla praticamente delle vicende. Hanno fatto anche recentemente un libro, una graphic novel, come si chiama oggi, di fumetti, su queste sue vicende, sulla vita con la sua disabilità. Lei è un'attrice che ha l'arco riposi e racconta quelle che sono state le difficoltà, anche lei, in modo molto ironico, delle storie. Poi ci saranno spettacoli prescolastiche organizzate con l'Ampi, Mini Guarda, e probabilmente Battaglia Nomi di Battaglialia, Matilde, Gorla, Fermata Gorla. Ci saranno i burattini con la coppia Lorenzo Falchi e Gabriele Voldaro dell'associazione Quintessenza, che hanno preso la mia baracca e la fanno vivere, mi fa molto piacere, per i bambini più piccoli. Nell'occhio del labirinto, lo spettacolo scritto e diretto magnificamente da Chicco Dossi, sarà ospite a Gerolamo. Cora Prico, sai che è attento sempre a questi temi, che è il direttore artistico Gerolamo, l'ha voluto quest'anno da loro, e parla, per chi non lo sapesse, ma credo lo sanno moltissimi, gli spettatori che ci seguono, parla della vicenda di Enzo Tortora, che è un caso clamoroso di ingiustizia del nostro paese. Chiuderei ricordando a tutti quanti che c'è il posteggio del supermercato Coop a pochi metri dal teatro, che se lo usano ci fanno un grande favore, soprattutto venerdì e sabato, quando il teatro è più frequentato, perché il quartiere poi dice non abbiamo lo spazio per la macchina per causa di quelli del teatro, capito? Ecco, quindi se lo usano ci fanno una grande cortesia.
Sempre simpatici in momenti difficili alcuni di noi, alcuni della nostra città, però sì, usate il parcheggio della Coop.
Ultima cosa, stiamo già organizzando, e lo dico con il cuore dilaniato, con tutti quanti noi, con varie iniziative su quello che sta succedendo a Gaza, perché è qualcosa di terribile. Faremo adesso il 3 ottobre il film Motherland, io sarò al Carcano il 10 per Confri Palestine, poi faremo la mostra in gennaio dei bambini di Gaza, e faremo tante iniziative perché affinché questo dramma sta dilaniando tutti. Quello che mi preoccupa è che non è solo uno scontro a Gaza, questo c'è un articolo bellissimo di
però dobbiamo fermarci. Renato, perdonami.
Comunque è uno scontro di civiltà, come suol dirsi,
anzi sulle iniziative, certo, lo sappiamo bene. Noi annunceremo le iniziative che voi state mettendo in campo per questo argomento, evidentemente ci interessa molto, come tutta la stagione del teatro della cooperativa. Scusami se ma adesso il tempo è effettivamente terminato. Io ringrazio molto Renato Sarti, e ovviamente saremo al Teatro della Cooperativa molto spesso, come tutte le stagioni, la stagione dal titolo Licia. Grazie mille. Esatto. Ciao Renato.
Grazie, buon lavoro. Grazie mille. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Antonio Serra, bentornato.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Di cosa parliamo quest'oggi?
Quest'oggi parliamo di un fumetto che ha una storia molto particolare, si intitola Silas Finn. Prima di parlare però del protagonista, secondo me è interessante raccontare come è nato, perché c'è una storia dietro che alla fine è anche un po' triste, che però ce la dice lunga su come vanno le cose nel nostro mondo. Siamo verso la fine degli anni 70, esiste in Germania una rivista di fumetti che si chiama Zack, che pubblica vari fumetti di origine europea, in particolar modo fumetti francesi e così via, ma a un certo punto l'editore decide di fare un'operazione che, detta così, sembra la cosa più saggia del mondo. Decide di tentare di espandere questa rivista, di fare un'unica rivista europea di fumetti, contenitore di tutti gli autori delle varie nazioni e così via, eccetera, in maniera tale da poterla poi distribuire dappertutto e creare anche quindi, come dire, una base comune sulla quale lavorare. Un progetto sotto certi aspetti bellissimo. A un certo punto quindi in questo progetto vengono coinvolti anche autori italiani, viene coinvolto Alfredo Castelli con i suoi Aristocratici, e a un certo punto anche Tiziano Sclavi, che all'epoca lavorava per il Corriere della Sera, insomma lavorava per il Corriere dei Ragazzi, che però aveva smesso di esistere, era diventato Corriere Boy, e Giorgio Cavazzano, che era un disegnatore straordinario di Topolino, ma anche lui aveva trovato delle difficoltà nella collaborazione con Topolino, e quindi erano, come dire, pronti a raccogliere una nuova sfida. Quindi Silas Finn nasce all'interno di questa rivista che ha tante varianti europee, La rivista purtroppo non ha alcun successo e chiude dopo un paio di anni, disgraziatamente. Quindi, e tra l'altro, di queste avventure di Silas Finn, nonostante siano state realizzate da autori italiani, non esiste un'edizione italiana completa, cioè alcune delle storie che sono in questo volume che io ho in mano, che è stato stampato in questi giorni da Non Arte, alcune storie sono inedite in Italia. Quindi parliamo adesso invece di che cosa tratta Silas Finn. Silas Finn è un giornalista però all'epoca del vecchio West, viene mandato dall'editore del suo giornale, l'Herald Tribune, a cercare degli scoop nel West, a incontrare i famosi personaggi storici del West, a cercare di ricostruire qual è l'epopea che si sta svolgendo, accompagnato dal fotografo Crocker, il quale ha un tormentone verbale che ripete praticamente ogni volta che appare in scena, che dice: io nel West non ci volevo andare, perché chiaramente i nostri hanno disavventure di ogni tipo. Le storie sono però molto strane, perché non solo il nostro protagonista non è veramente un protagonista, perché in quanto giornalista non è l'eroe della storia, spesso lo sono altri all'interno della storia, lui è un testimone, uno che raccoglie la testimonianza di altri personaggi, ma anche perché Tiziano si ispira chiaramente al tono delle storie di Goscinny, non solo, che era l'autore di Asterix, e quindi non solo di Asterix, ma anche di un'altra serie, anche questa ahimè poco nota in Italia, che si intitolava Is No Good, e quindi ricrea quei ritmi bizzarri di quelle storie lì, dove certe gag all'inizio addirittura uno pensa, beh, ma questa non fa ridere, e invece no, perché come la storia si sviluppa e la gag diventa, come dire, ossessiva, poi dopo uno invece capisce che la gag è proprio divertente. I disegni di Cavazzano sono come sempre straordinari, sia nella caratterizzazione dei personaggi che nella come dire, rappresentazione degli spazi, degli ambienti naturali splendidi del West, che della tecnologia dell'epoca: i treni, le diligenze, le carrozze, le pistole, le armi, tutte dettagliatissime e così via. Il tutto accompagnato da questa ironia che, bisogna dire la verità, è effettivamente un po' troppo sofisticata. Tanto è vero che a un certo punto, a metà di quello che è stata la vita di Silas Finn come fumetto, Tiziano venne sostituito perché si ritenne che le sue storie non fossero abbastanza divertenti. Ovviamente lo sono molto, però diciamo hanno un tono molto molto particolare. Venne sostituito da François Cortejani ed è prevista anche la ripubblicazione di queste avventure, che sono totalmente inedite in Italia. Comunque, quindi un fumetto italiano-europeo, quindi già questo è interessante, gli intenti erano molto, come dire avventurosi per l'epoca, ma il risultato rimane un fumetto estremamente divertente, molto bello da vedere, molto divertente da leggere. E un'altra particolarità, l'edizione che abbiamo qui propone una versione delle tavole nella colorazione originale, che venne realizzata da un collaboratore di Cavazzano, usando, diciamo, dei Lecolin, degli acquarelli. Quindi a volte la colorazione appare anche un po' sfocata, un po' debole, un po' opaca, perché stiamo parlando di aver ripreso dagli originali colorati a mano, mentre invece nelle edizioni stampate spesso la colorazione poi veniva realizzata meccanicamente usando gli acquarelli come riferimento, e quindi c'erano dei colori piatti, compatti. Qui invece c'è anche questa sfumatura artistica, diciamo, diversa dal solito. Ecco, allora abbiamo parlato di Sclavi Cavazzano, Silas Finn, il primo volume, saranno poi due volumi, edito da Nona Arte, sono 29,90 €, un buon volume cartonato tutto a colori, in fumetteria e libreria.
Benissimo, allora molto interessante questa proposta, come sempre, quelle di Antonio Serra. Noi vi ringraziamo, ringraziamo lui intanto, e lo invitiamo a ritornare venerdì prossimo, come sempre, per un altro appuntamento con la sua rubrica di fumetti. La nostra settimana con Cult finisce qui. Scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. A risentirci, ciao Antonio.
A voi.
Tattoo, by her crime, by her crime, by her crime. Lighters. Light.